Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo
Spirito. E il Signore guidi i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo. È un altro invito, uno degli inviti degli introiti, dei saluti iniziali dell'Eucarestia e che troviamo anche nella lettura, al termine della lettura di oggi. All'amore di Dio e alla pazienza di Cristo, l'amore di Dio che si rivela nella pazienza di Cristo, nella pazienza, nel stare sotto al piano, a ciò che il Padre ha pensato per Lui, piano della salvezza per tutti noi. La pazienza di Cristo sia questo, ciò che chiediamo in questa Eucaristia mentre ricordiamo appunto la grande pazienza di Cristo nel momento che celebriamo l'Eucaristia, ricordo della sua morte e resurrezione, espressione dell'amore di Dio e della pazienza di Cristo.
Dal secondo libro dei Maccabei al capitolo settimo, i versetti 1 e 2 e dal 9 al 14. In quei giorni ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re a forza di flagelli e nerbate a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». E il secondo, giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati. Ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, al capitolo 2, il versetto 16, e al capitolo 3, i primi 5 versetti. Fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso, sia dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro, Gesù Cristo, e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per la sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti, ma il Signore è fedele. Egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore, che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 20, versetti 27-38. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuto in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè, a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio non è un Dio di morti, ma di vivi, perché tutti vivono per Lui.
Parola del Signore.
Ecco, come ho detto all'inizio, oggi ricordiamo in particolare Roberto. Ed è bello ricordarlo con questa lettura del Vangelo, nella quale troviamo Gesù che afferma la sua convinzione e, perché no, la sua fede nella resurrezione dei morti, nella resurrezione del corpo, che risorgeremo col nostro corpo. E questo ci conforta nel nostro ricordo di Roberto e anche di Marco, che uniamo insieme a Roberto. Ecco, Gesù ricorda, appunto afferma, la sua convinzione nella resurrezione dei morti, cosa che troviamo anche nella prima lettura, tratta dal secondo libro dei Maccabei, al capitolo settimo. Sono stati scelti alcuni versetti che si concentrano, sono 7 i figli che muoiono martiri per le leggi di Dio, e anche la madre alla fine morirà. Qui ne vengono ricordati alcuni, l'ora sarebbe molto lunga, e in particolare vengono ricordate le motivazioni date, gli argomenti dati da questi figli scelti, e che ricordano appunto la fede nella resurrezione dei morti, la ricompensa. Dice il primo: siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri, ci risusciterà, dice il secondo, a vita nuova ed eterna. E poi abbiamo il terzo, che dice: dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo. Qui c'è qualcosa in più: riavere le membra, riavere il corpo, segno della fede nella resurrezione dei corpi. E anche il quarto ricorda ancora appunto la speranza nella resurrezione, una speranza di essere da lui di nuovo risuscitati. Questo quindi la troviamo ben attestata in questo capitolo del libro dei Maccabei, scritto prima 100, 120, 130 anni prima di Gesù, e una fede che troviamo nella convinzione, nel pensiero di Israele, nella propria fede al tempo di Gesù, non tutti. E qui troviamo appunto la discussione di Gesù nel Vangelo con i sadducei che erano al tempo di Gesù e anche già prima, erano rappresentanti della classe sommo sacerdotale. Era l'unica istituzione rimasta al tempo, a quel tempo non c'era più il re, non c'era più il profeta, c'era il sommo sacerdote, aveva un potere enorme e quindi aveva un potere anche politico nella relazione in particolare con i romani, e il loro posto, il loro ruolo era molto forte, molto, molto, erano potenti in questo senso. Come vediamo nel Vangelo, come dice subito l'Evangelista al versetto primo che abbiamo letto, il versetto 27, i quali dicono che non c'è resurrezione. I Sadducei, che riconoscono solo i primi cinque libri di quella che noi chiamiamo l'Antico Testamento, il Pentateuco o la Torah, Genesi, l'Esodo, i Numeri, Levitico e Deuteronomio. Non riconoscono i profeti e tutta l'altra letteratura, però non sono l'unico gruppo. Sappiamo che tanti altri gruppi invece credono nella resurrezione. Abbiamo letto il libro dei Maccabei, non abbiamo letto la risposta che il versetto successivo, il versetto 39, che termina in realtà questo Vangelo, nel quale si dice che alcuni scribi intervengono e dicono: «Maestro, hai parlato bene». E non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Quindi anche per gli scribi, anche per i farisei, la fede che Gesù testimonia nella resurrezione, anche se non si dice, ma la resurrezione dei corpi, è ben attestata anche in altri gruppi. E Gesù condivide con questi gruppi la fede nella resurrezione dei morti, dei corpi. Qual è dunque allora la controversia con i Sadducei che avanzano questo esempio un po' al limite di un fratello che muore, che non lascia figli, e la moglie che ne sposa altri sei, quindi sono sette i fratelli che l'hanno avuto in moglie e alla fine muore anche lei, nessuno dei figli, e la domanda di quale di questi nella resurrezione sarà moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuto in moglie. Ecco, veniamo alla risposta di Gesù su due punti, almeno a me pare. Un punto prima, sono i versetti 34 e 36, nei quali Gesù dice, stabilisce le premesse per affermare poi quel che dice nella seconda argomentazione, e cioè che non solo c'è la resurrezione, ma la resurrezione è segno, fa parte di quella convinzione che Dio deve intervenire con un mondo nuovo, deve intervenire con un mondo futuro che sarà completamente diverso. Qui non dice nulla, ma sappiamo che questa era la speranza che noi chiamiamo apocalittica di tanti gruppi, che non vedevano più la soluzione nel corso della storia, ma in un momento finale in cui Dio deve intervenire per rimediare al male che è imperante e che deve intervenire con un'opera di nuova creazione, così troviamo tante volte nei profeti, una creazione nuova, un mondo nuovo, nel quale ci sarà rispetto al mondo nostro continuità, ma anche discontinuità. Perché non ci sarà più il peccato, non ci sarà più il male. Questa è la speranza che Gesù condivide con altri gruppi, mentre i Sadducei questo non l'avevano. Legati al Pentateuco, stimavano che la vita continua, ma nel ricordo, continua nei figli, cioè sempre all'interno di questo mondo. Gesù parte da questo argomento dicendo no, la sua convinzione nel mondo futuro esige perciò la resurrezione, un intervento, dicono gli altri evangelisti, non conoscete, dice Marco, e anche in Matteo mi pare, né la potenza di Dio né le scritture, la potenza di Dio nel ricreare un mondo nuovo. E se c'è un mondo nuovo, è il mondo della, c'è anche la resurrezione dei corpi, la resurrezione come segno della ricompensa, e segno del mondo nuovo. E poi, il secondo argomento, Gesù dice, i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, è ciò che avviene nel nostro mondo, in questo mondo presente, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito, infatti non possono più morire. Perché il mondo nuovo è il mondo che deve venire senza più morte né lacrima, come dicono i profeti. Perché sono uguali agli angeli, dice Gesù. Che senso ha perché sono uguali agli angeli? Non sono angeli, non siamo angeli, non saremo angeli, rimarremo uomini. Perché c'è la resurrezione del corpo, un corpo trasfigurato, ma sarà il nostro corpo diverso da quello degli angeli. In che senso Gesù dice qui non possono più morire perché sono uguali agli angeli? Perché ottengono quella immortalità che anche gli angeli già nel nostro mondo vivono, hanno in modo anticipato, se vogliamo, non so come esprimere, di quel mondo che deve venire. In questo senso, nella nuova creazione, anche gli uomini saranno come gli angeli, non ci sarà più la morte, condivideranno l'essere spirito secondo Dio, non in alternativa al corpo, ma una nuova creazione, segno di una nuova creazione, di una nuova umanità, uguale agli angeli che ha la vita eterna. Poiché sono figli della resurrezione, sono figli di Dio. E ciò è il segno di una nuova creazione, di un nuovo mondo. E poi, nei versetti successivi, che poi i morti risorgano, continua Gesù, lo ha indicato anche Mosè, a proposito del roveto, quando dice il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Gesù parte qui, e questa è la sua originalità, la bellezza, da un testo della Genesi, come sappiamo, Mosè, quando sale al Sinai, all'Oreb, al roveto ardente, all'apparizione, Dio gli parla e si presenta come il Signore, il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. E Gesù dice che per definizione Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi. Ciò che condividevano anche i Sadducei. Ma per Gesù, appunto, dopo aver già detto la prima parte, questo non significa Dio dei viventi, che è sufficiente il ricordo, la vita che continua nella discendenza, ma significa per lui il mondo nuovo, nel quale c'è la resurrezione, si afferma la resurrezione, e in questo senso rilegge il testo del Pentateuco, della Genesi, dove in realtà non c'è il concetto, l'idea della resurrezione, ma Gesù la interpreta in modo così originale, così bello, così forte, che viene ricordato dall'Evangelista e condiviso, come ho ricordato prima, da quelli che lo ascoltano. Matteo parla che gli scribi dicono che hai parlato bene. Marco, mi pare, è la folla che rimane stupita dell'insegnamento, della dottrina, delle parole di Gesù. Cosa condivisa. Ecco, rimaniamo quindi così, dopo aver ascoltato queste parole di Gesù, che il Signore ci dia di poter interpretare la sua scrittura, interpretare la scrittura, interpretare anche la storia alla luce della nostra fede nella resurrezione e nella resurrezione dei morti, dei corpi. Sia questa la nostra testimonianza possa essere questa, nel nostro mondo di oggi, nell'attesa del mondo che deve venire.